paesi che costituiscono oggi una speranza per il resto del mondo. Pensate, proprio l'Argentina, di cui il padre di Osvaldo Soriano diceva sempre: questo è un paese senza speranza. Beh, oggi in quell'America Latina, l'Argentina, insomma, ha fatto vedere che si possono cambiare tante cose, anche sul discorso della memoria. Comunque, scrive Maurizio Chierici, già, perché i palazzi sono gli stessi palazzi assediati 4 anni fa, quando la crisi non dava speranza. Quel tutti a casa, se vai Antodos, ripetuto con rabbia, faceva piazza pulita di una classe politica responsabile delle miserie di un paese ricco. Imbrogliare la borghesia della nazione più borghese del continente latino è il peccato che i borghesi di ogni latitudine non perdonano mai. L'Argentina doveva ricominciare dalle fondamenta e le facce in un certo senso sono cambiate. Poi in Sud America il machismo perde colpi, Cristina Kirchner ed Elisa Carrió sono le due donne sulla porta della Casa Rosada, dietro le Ande Michelle Bachelet governa la moneta cilena, infatti dedica anche un po' di spazio alla Bachelet e alle tante difficoltà. Scrivo a un certo punto: Cristina Fernández Kirchner, senatrice e moglie del presidente in carica, confessa di essere diventata peronista quando appena sapeva leggere. Il nonno le aveva regalato la storia di Evita Perón ed Evita resta l'esempio da ricordare nelle parabole distribuite in questi giorni agli elettori. Sarò un'Evita col pugno chiuso. E qui, insomma, ancora una volta peronismo che ha un'estrema destra, un'estrema sinistra, tanto centro, un ventre molle, e insomma alla fine però Kirchner, che pur è peronista, a mio avviso è stato, insomma, un presidente più che dignitoso. Speriamo che sua moglie, che ha molte probabilità di diventare presidente, sappia portare avanti le cose migliori di Kirchner. Intanto le signore sono più o meno della stessa età, Cristina 54 anni, la Carrió 51, hanno attraversato le paure dell'Argentina segnata dalle squadre della morte e gli affanni delle democrazie pasticciate dalla corruzione, sempre con la praticità delle donne che sanno misurare la vita non immaginando di correre un giorno per la Casa Rosada. Famiglie che più o meno si assomigliano, tradizionali, benestanti, benessere che Cristina allarga col matrimonio solo civile. I primi anni sono agitati, sul suo ragazzo allampanato pesava il sospetto delle amicizie Montoneros, cioè i peronisti della sinistra armata. Due volte in prigione lasciano La Plata, dove Cristina è nata e dove è stata eletta senatrice, per rifugiarsi nella Patagonia disabitata, dove la famiglia Kirchner ha radici di ferro, e poi continua raccontando appunto più dettagli su quella che era la prima dama e che adesso insomma ha probabilità di diventare presidente. Per concludere, anche stamattina l'Unità ci dà questo inserto satirico. In prima pagina c'è scritto, rifacendosi alle dichiarazioni di quel sedicente scienziato Watson sulla questione dei neri che sarebbero insomma in qualche maniera intellettualmente inferiori, il titolo è vero, i neri sono più scemi, ecco le prove. E in prima pagina c'è Umberto Bossi molto abbronzato. Ora non so se Umberto Bossi si precipiterà a querelare anche l'Unità. Attualmente sta chiedendo ben 500.000 euro a Pino Daniele perché ha detto che lui gli fa schifo. Ma poi subito dopo c'è un D'Alema che dice: non mi sembrano scemi questi neri, ogni volta che Veltroni va in Africa ce lo rimandano sempre indietro. E con ciò buona settimana a tutti.
Avete ascoltato la rassegna stampa di Città del Capo Radio Metropolitana.
Benvenuti a Seconda Visione, cinema.
No, no, più cinefila.
Benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Seconda Visione, tutti i martedì dalle 22.30 su Città del Capo, Radio Metropolitana.
E anche quest'anno i primi 5 che manderanno una mail a secondavisione@hotmail.com parteciperanno dal vivo alla trasmissione nei nostri studi.
E adesso un segnale forte. Vai.
In arritu, brutto.
Ma è vero che i coperturi mangiano i bambini?
Non solo, li pagano anche meno.
Lega Coop e Consorzio Nazionale Servizi presentano Chi ha intascato i valori delle Coop?
Uno spettacolo teatrale di e con Paolo Verniani, regia di Laura Curino.
Un'occasione per orientarsi tra luoghi comuni e valori comuni. Chi ha intascato i valori delle Coop?
Mercoledì 7 novembre alle 21 in Sala Borsa, Piazza del Nettuno, Bologna. Ingresso libero.
Per informazioni www.chiaintascato.com.
REC 2007, Festival d'autunno, Reggio Emilia, quinta edizione. Tempi difficili.
Dal 1 al 4 novembre, tempi estremi. Nuove musiche elettroacustiche e visuals. Con Icarus Junior, Fontana Mix Project, Otolab. E con le variazioni per pianoforte su El Pueblo Unido di Frederick Rzewski. Andrea Rebaudengo al pianoforte. Teatro Ariosto e Officina delle Arti, ore 21.
REC 2007. Informazioni 0522 45 88 11. www.recfestival.it.
Emilia Romagna Teatro Fondazione vi invita alla stagione 2007-2008 del Teatro Testoni di Casalecchio di Reno. Luigi Locascio in La Caccia.
Andrea De Rosa, Umberto Orsini in Molly Sweet.
Anna Galiena con Quale droga fa per me.
Maria Paiato è un cuore semplice.
Elio De Capitani ne Il giardino dei ciliegi.
Finale di partita di Samuel Beckett.
La concessione del telefono di Andrea Camilleri.
Massimo Castri con Così e se vi pare.
La regia di Nina Wertmüller per La vedova scaltra di Goldoni.
Grandi autori, interpreti di spicco.
Per un cartellone tutto da scoprire. 051 57 30 40. Teatro Casalecchio.
Sabato 27 ottobre, come in tutta Italia, anche a Bologna, Linux Day. Giornata di divulgazione del sistema operativo libero Linux.
Dalle 9 del mattino al Cinema Galliera di Via Matteotti 25, a confronto esperti, tecnici e appassionati del software che sta rivoluzionando il panorama informatico.
Porta il tuo PC al Linux Installation Party. Verrai aiutato nella tua prima installazione gratuita di Linux. Info e programma dettagliato su www.linuxday.it.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori carissimi, la palla al piede, rinnovato appuntamento sportivo del lunedì, quest'oggi in grande emergenza, diciamo così, no? In realtà sono senza ancora il nostro MorMC che è malato, a cui facciamo tanti auguri e abbiamo però il nostro invece Paolo Noto, con il quale solitamente apriamo questa trasmissione e commentiamo i fatti sportivi. Quest'oggi in collegamento telefonico diamo quindi la buona giornata a Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Paolo e buongiorno chiaramente a tutti gli amici in ascolto. È un augurio a Morra a questo punto.
A questo punto è doveroso. Senti, caro Paolo, prima di tutto ricordiamo i nostri numeri per raggiungerci, per commentare le nostre facezie che sono, per quanto riguarda l'SMS, 348-7649-289, mentre per quanto riguarda l'email diretta @radiocittadelcapo.it. Detto questo, andiamo subito al tema del giorno, perché io arrivo a casa dopo essere stato al cinema con mia figlia. Se vuoi ti posso anche dire cosa ho visto.
Cosa hai visto?
Ratatouille.
Bello?
Ma non male, ti dirò. Bene. Non male, mi sono
mi
divertito.
Fa piacere.
Bene, grazie. E dico, vabbè, adesso vediamo chi ha vinto il mondiale di Formula 1.
Mi piacerebbe che le cose fossero
che fosse così semplice come una volta,
come
no?
Una volta,
le belle cose dei bei tempi. E invece vedo che ha vinto Raikkonen, gara no straordinaria, va tutto bene alla Ferrari, tutto male alla McLaren e poi niente, il giallo, comincia a essersi questa cosa, il paddock sono rimaste le BMW e le Williams, la benzina aveva dei gradi in meno, non si sa com'è, come non è. Pare che adesso sia stato omologato il risultato della corsa, però c'è un ricorso McLaren. Insomma, caro Paolo, questo campionato di Formula 1 finisce così come è iniziato, cioè con le carte bollate, le polemiche, manco fosse un campionato di Serie A con Monchi.
Sì, sì, no, ma infatti a questo punto ci aspettiamo soltanto una sentenza del TAR del Lazio, direi che manca solo quella per chiudere un campionato che è stato davvero una sinfonia della carta bollata. Questa regola alla quale tu hai fatto riferimento nella tua sintesi perfetta e sintetica, scusa il gioco di parole, io per esempio non la conoscevo, non sono un grandissimo conoscitore appassionato della Formula 1, però mi sembra una di quelle regole veramente, veramente strane e astruse. Provo a rispiegarla. Si tratta di una regola che prevede che la benzina utilizzata debba avere un'oscillazione di 10 gradi di temperatura rispetto alla temperatura ambientale,
cioè non posso superare i 10 gradi in meno, perché più la benzina è fredda più come dire agevola un aumento di potenza, no? E quindi è stato fissato questo limite. Pare che alla fine della gara, tra il campione che viene dato inizialmente e quello che viene raccolto a fine gara, ci fosse invece una differenza, e questa è l'origine del Busillis. Pare anche, come precedenti, che nel 95 una cosa analoga fosse capitata a Schumacher, ma allora vennero tolti i punti solo al costruttore, cioè alla casa automobilistica e non al pilota, quindi in quel caso per esempio non avrebbe avuto conseguenze sulla classifica.
È anche vero che quest'anno la Formula 1, e in particolare delle decisioni della FIA, ci hanno abituato a una prassi in cui i precedenti non è che poi siano contati tantissimo. Ricordiamo che per esempio nelle prove di sabato scorso c'è stata un'intromissione in pista di Hamilton che ha sostanzialmente sfavorito Raikkonen, che stava facendo il suo giro veloce, e che non è stata sanzionata in nessun modo, laddove invece l'anno passato lo stesso tipo di iniziativa di Alonso, se non ricordo male, era stata sanzionata in termini di prova. Quindi quest'anno davvero non si è capito niente, uno sport nel quale le alchimie, i giochetti, gli spionaggi vari sicuramente sono sempre esistiti, sicuramente hanno avuto un grande peso, però quest'anno sembra essere piombato in un caos enorme.
Sì, e mi pare, scusa Paolo, sì, scusa se ti interrompo, ma mi pare anche che sostanzialmente si stia combattendo una lotta sorda in cui come dire, la FIA, la Federazione Internazionale Automobilistica, sia in un qualche modo più spettatore che parte in causa, no? E in questa lotta sorda ci sta un po' di tutto, perché se vediamo il caso McLaren è emblematico, cioè un team spaccato in due in cui il pilota ex campione del mondo viene in un qualche modo anche boicottato a favore dell'emergente. Cioè consideriamo che McLaren si è presentato a questo Gran Premio con due piloti, primo e secondo in classifica, con un vantaggio su Raikkonen rispettivamente di 7-4 punti, e riesce a perdere il mondiale. C'è una sorta di decisione, lo spionaggio, la decisione pilatesca di togliere i punti alla McLaren ma non i punti ai piloti, che anche quello, se vuoi, no, può dare adito a una discussione, perché insomma se hai barato sia per quanto riguarda la macchina sia per quanto riguarda il pilota, non è possibile, no, scindere le due cose. E ci sono stati anche nel Gran Premio, io ho visto solo la sintesi appunto perché ero al cinema, degli episodi strani. Certo, Hamilton non sembra il pilota preparato a questo tipo di tensioni, per cui ha sbagliato molto. Ma il caso, per esempio, che a un certo punto a Hamilton, ricordiamo, bastava il quarto posto, non tanto di più, è arrivato settimo perché a un certo punto ha smesso di funzionare l'elettronica, cioè la macchina si è come fermata per qualche secondo, qualche manciata di secondo, il tempo per fargli perdere una montagna di posizioni, e poi è ripartita. Cioè io non avevo mai visto episodio del genere.
Sembra una sceneggiatura. Ti dico, sono cose che nella Formula 1, bene o male, sono sempre successe. Ti ricordo il caso in cui Ed Irvine, credo che fosse il 2001, stava per vincere un incredibile campionato del mondo dopo una rimonta straordinaria sulla Ferrari, dopo l'infortunio di Schumacher. Bene, nel Gran Premio decisivo i tecnici Ferrari si dimenticano di avvitare un bullone a una ruota che avevano appena cambiato, a uno pneumatico, E ovviamente Irvine finisce lì il suo campionato del mondo.
Certo.
Purtroppo è uno sport, se lo possiamo chiamare sport, è uno sport veramente strano, come tutti gli sport di motore, in cui gli interessi economici contano tantissimo, in cui avere un pilota di lingua inglese conterebbe tantissimo da un punto di vista degli sponsor e della penetrazione nei mercati che attualmente sono preclusi alla Formula 1, che ricordiamola ha soprattutto un pubblico europeo
e nordamericano in parte.
Nordamericano no, nordamericano davvero molto poco, dal momento
cioè,
che nelle
c'aveva in Indianapolis,
sì. In particolare negli Stati Uniti ci sono le formule indigene, le formule locali, la Formula Indy, la Formula Kart, la Formula NASCAR. Avere un pilota come Hamilton col numero uno stampato sulla sua McLaren Mercedes poteva essere un grande risultato. Così non è andata, a me sembra che la FIA abbia spinto molto in quella direzione. Staremo a vedere un po' cosa succede nelle prossime puntate, insomma.
Staremo a vedere. Intanto, per quanto riguarda gli sport motoristici, però, il rosso ha dominato nella sua cavalcata trionfale. Stoner non contava ovviamente più per il campionato del mondo, ma conta se non altro per le statistiche, quindi vince anche questo ennesimo gran premio, fa il vuoto intorno a sé e insomma, consacra la Ducati e legittima, se vogliamo.
Sì. Direi che quasi non fa più notizia.
Esatto,
questa cosa
esatto, non fa più notizia, anche perché non c'è più in ballo il mondiale.
No, infatti il discorso mondiale è chiuso.
Se mi però dal punto di vista motoristico, no? Questa come dire, no? Disastrata nazione che ha un governo appeso un filo, che ha tutto quello che ha, insomma, cioè ha. Ricordiamo sempre una supremazia che non è semplicemente sportiva, no? Perché come dicevi tu, vincere i mondiali negli sport motoristici significa porsi ai vertici di una tecnologia, no? Quindi anche di una supremazia tecnologica e industriale, e questo ha un valore inequivocabilmente, no? Il fatto che ci siano Ferrari e Ducati come marchi primi nel mondo nei motori, cioè è chiaro che rilancia inspiegabilmente, no? Il nostro paese.
Ma era tutto spiegabile. Quello che risulta vincente in un periodo forse di transizione tecnologica come quello attuale è il modello italiano. Quasi fa strano dirlo. Il modello italiano motoristico cosa prevede? Che si studino soluzioni per la corsa, per la gara, per il racing, che poi vengono passate, se è il caso, alla produzione in serie. Questo è il modello Ducati. La Ducati crea moto per correre e poi, se qualcosa va bene, può essere usato, si usa anche per le moto di serie. Questo le ha permesso un exploit straordinario che per esempio non ha avuto la Honda, la quale d'altra parte ha gestito i suoi due piloti di quest'anno ufficiali, Pedrosa e Hayden, esattamente sul modello McLaren Hamilton-Alonso, se ci fai caso, cioè con un titolare di campione del mondo che viene trattato un po' come il figlio il prodigo, e l'altro come il figlio non prodigo, anzi come il figlio un po' reprobo, e l'altro che invece viene spinto sugli allori, non si sa per quale motivo preciso. Ma
è proprio così, caro Paolo, ma io rimarrei a parlare di motori per tutta la trasmissione quest'oggi, ma non si può, anche perché dobbiamo parlare di calcio. Quindi
mi permetti una piccola notazione,
ma veramente telegrafica,
veramente telegrafica, per aggiungere una piccola curiosità al resoconto che facevate prima sulle entrate e le uscite del Vaticano e della Chiesa d'Italia. Ultimamente si è aggiunto anche l'Ancona Calcio, che è diventato di proprietà, attraverso non so quale controllata, della Chiesa Cattolica, e che attualmente è primo nel girone B della C1.
E questo farà felice probabilmente il nostro caro amico Mirko Piralisi, già presidente di questa emittente, che è appunto di Ancona e tifoso dell'Ancona Calcio, peraltro, quindi svelo cose, diciamo, relative alla sua privacy. Grazie Paolo, a risentirci lunedì prossimo, probabilmente di persona, immagino.
Speriamo di sì.
Va bene, presto. Grazie. Ciao. Eccoci qua, andiamo a sprombattuto e quindi da Paolo Noto passiamo al nostro esperto invece di Serie B, Fernando Pellerano, perché con lui commentiamo questa che non è una cavalcata trionfale, però, come dire, è una cavalcatina. Il Bologna inanella la terza vittoria consecutiva, fa sua anche la partita di Piacenza, dopo la partita col Piacenza, quella col Treviso in casa, sempre lo stesso risultato, 1-0, e però tre punti che valgono tantissimo. Buongiorno Nando.
Buongiorno Paolo, a te e agli ascoltatori, buona settimana. Hai detto tutto, un weekend positivo per i colori rossoblu, perché insomma terza vittoria consecutiva per 1-0, non giocando benissimo, però facendo proprio risultato, quindi bottino pieno, 9 punti in 3 partite. Sta ricalcando il Bologna di quest'anno un po' il cammino che fece l'anno scorso il Napoli, abbiamo parlato a lungo in sala stampa dopo la partita, insomma 1-0, la difesa regge, grande difesa, come del resto era quella parte non perde l'altro anno, qualche invenzione là davanti, un po' di fortuna che non guasta mai, e il Bologna, se non corre, comunque tiene il passo delle altre, bisogna fare così fino alla fine.
Questa volta ha colpito Marazzina, abbiamo visto un centrocampo veramente tonico, grande Carus, ottimo Amoroso che in quella posizione diventa in alcuni casi una punta aggiunta, perché svariando sulla fascia può saltare anche lui l'uomo e entrare dentro, l'ha fatto in particolare all'inizio del secondo tempo in maniera eccellente, e non convince affatto però questa riproposizione del modulo con Fava e Marazzina insieme. Non so se è anche la tua impressione.
Dunque, tanto Ricone ci ha messo un po' per capire che Carrus stava meglio al centro come play basso dei tre di centrocampo piuttosto che sulla fascia, insomma. Diciamo che la critica ci è arrivata un po' prima, ci ha messo un pochino di tempo, adesso lì si è assestata la situazione, bisogna vedere quanto starà fuori Mingazzini perché ha avuto un risentimento muscolare, noi sapevamo insomma che tre quattro settimane stava fuori, poi adesso la società frena, il dottore dice beh vediamo. Davanti è chiaro che è stato riproposto Fava, non per chissà mai per quale motivo, ma solamente per il fatto che ad Ailton ha dovuto dare forfè all'ultimo istante, prima della gara, la sera prima, e quindi diciamo che questo modulo con i tre davanti schierati con un trequartista appena dietro e due punte davanti non è quella proprio ideale che preferisce Arrigoni, che preferisce magari un pochino più due giocatori che vanno sulle linee come Adaito e Bombardini e una sola punta davanti, chiamiamola così, anche se poi di fatto sono tre gli attaccanti, non ti stai a girare intorno, e diciamo che in questo momento qua quel trio Bombardini, Fava, Marazzina sconta un po' l'imprecisione, la sfortuna, sai com'è, no, la vita degli attaccanti, magari ci provi 50 volte va
sì fuori, no fuori. Ma guarda Nando, io non dico quello perché come dire neanche Marazzina ha particolarmente impressionato in queste prime partite, ha fatto un paio di gol, solo quello di sabato scorso decisivo peraltro, ma è proprio i movimenti. Cioè sì, mi è parso che Fava e Marazzina insieme si pestino veramente i piedi e non consentano neanche ai trequartisti, ai centrocampisti, insomma, di servire al meglio, perché di fatto il Bologna, a differenza che nella gara col Piacenza, ha per larghi tratti dominato la gara, il Treviso era ben poca cosa, quindi arrivava agevolmente e ricordiamo saltava l'uomo Bombardini, lo saltava Amoroso, cioè ci sono stati molti casi di superiorità numerica con le punte però che non facevano i movimenti adatti, no, per farsi trovare smarcate e pronte. Quando è successo anche su un lancio peraltro molto preciso di Amoroso c'è stato il gol. Concludo dicendoti una cosa che può apparire una bestemmia, però ho visto parecchi voti bassi o addirittura commenti quasi sprezzanti nei confronti di Danilo Vicius, dicendo ah ecco adesso sappiamo perché sta in panchina, ha giocato un quarto d'ora. Io sostengo, lo sostengo di fronte a te, scusami se ti prendo un po' come rappresentante della critica, no? Che Danilo Vicius, che sta giù per motivi diciamo di mercato, sarebbe invece l'uomo, secondo me, ideale da rilanciare in una prospettiva di doppia punta, cioè accanto a Marazzina, perché Danilo Vicius fa dei movimenti, lascia stare che anche l'altro giorno è stato stato impreciso, veniva dalla nazionale peraltro ed è motivato perché non gioca mai, insomma c'ha dei motivi, però i movimenti di Daniele Vicius sono quelli giusti, cioè sono, non a caso da quando è entrato Daniele Vicius, seppur abbia fatto errori marchiani, comunque l'azione si sbloccava, no? Cioè era molto più possibile servire sia l'uno sia l'altro o che dialogassero Daniele Vicius e Marazzina, cosa che invece non capita con Fava, questa è la mia ipotesi.
Diciamo che le caratteristiche di Marazzina si abbinano meglio a quelle di Daniele Vicius e viceversa piuttosto che con Fava. Fin qui siamo d'accordo. Dal punto di vista della critica non si può non evidenziare la precarietà della condizione di Daniele Vicius, dovuta, per me dovuta anche molto al fatto che, voglio dire, non giocando mai o giocando 13, 14, ben 15, 16 minuti ogni al mese, è ovvio che il giocatore fa molta fatica. Non è che l'anno scorso abbia particolarmente convinto, ma anche l'anno scorso non ha mai disputato due partite di 90 minuti di seguito in tutto il campionato. Queste sono situazioni che possono mettere in crisi qualsiasi giocatore. Altri, ci sono dei titolari nel Bologna, Amoroso, Mingazzini, che giocano sempre e si vede alla lunga, lo stesso Marazzina gioca sempre. Quindi Daniele Vicius potrebbe avere queste caratteristiche qua in questo momento, che tu lo veda in allenamento, che lo veda anche in partita, non è un giocatore che può rubare la maglia a qualche suo compagno di squadra, purtroppo è questa la situazione. Io sono d'accordo con te sul fatto che comunque è un capitale per Bologna, almeno a metà diviso con Livorno, potrebbe essere, insomma, è capitale della nazionale lituana, non è uno qualsiasi, vabbè che anche Zagorakis lo era, comunque a parte quello, si potrebbe puntare, il lavoro è un lavoro tecnico e psicologico che se vuole potrà fare a Arrigoni. Però in questo momento qua Daniele Vicius è la terza punta.
Ma ci sta anche che Arrigoni
è qua per caso, cioè, non
certo,
per
certo. No, ma ci sta, Arrigoni ha fatto delle scelte ed è giusto che le porti avanti, perché certo, sono scelte avallate dalla società. Peraltro certo, io immagino uno scenario di questo tipo, caro Nando, essendo il Livorno ultimo in classifica, quello che non piaceva ad agosto non è detto che non piaccia a gennaio, perché voglio dire, essendo a metà del Livorno, si parlava addirittura di un ritorno di Lucarelli, insomma, ci sono giocatori che il Livorno ha sparsi in giro per l'Italia o per il mondo, e se magari vai molto male in campionato dici, beh, piuttosto che avere uno che fa la tribuna in Serie B, proviamo a vedere se certo, si rigenera nel nostro ambiente. Quindi certo, è molto probabile che, insomma, Daniele Vicius a gennaio vada via, e quindi crei anche un po' di imbarazzo magari a un mister che dice, vabbè, magari lo metto su, addirittura il paradosso, se comincia a segnarmi, no, cioè dopo cosa faccio, no, a gennaio?
Vabbè, è un problema.
Vabbè, comunque. Sì, esatto, senti, in conclusione, noi abbiamo adesso da andare a Frosinone, non per mangiare l'abbacchio, forse anche per quello, ma soprattutto da disputare una partita contro un Frosinone che è nel gruppetto delle prime, ricordiamolo, quindi è uno scontro al vertice Frosinone-Bologna, non è una partitella. E l'anno scorso andammo lì un po' tronfi, perdemmo 2-1, si spera di far meglio, ovviamente.
Si spera di far meglio. L'inciampo di Avellino pare sia stato, insomma, quantomeno meditato a lungo. Frosinone è un Frosinone diverso rispetto a quello dell'anno scorso, perché sei già caduto una volta, hai già subito critiche e comunque ripercussioni l'anno scorso. Quest'anno già ne parlavano sabato, subito dopo la partita, di Frosinone, che tra l'altro ha vinto in trasferta all'ultimo minuto sul rigore contestato, quindi
inesistente peraltro quel rigore,
una situazione quindi piuttosto singolare. Io penso che quest'anno l'approccio, almeno la partita del Bologna rispetto a quella
l'anno scorso sarà diverso, certo.
Sì, penso che sia la squadra, certo, quantomeno, se non gioca benissimo, prova a punti, e quantomeno ha quella, il termine è un pochino così abusato, insomma, amalgama che l'anno scorso non aveva, e questo deve portare un po' di fiducia, anche perché poi ce ne sono tre di seguito.
Sì, esatto.
Quella Ascoli
in casa, e poi il derby a Modena.
Sarà,
questo è il trittico.
C'è Mingazzini. Attenzione.
Esatto. Bene, Nando, noi ci salutiamo, ci risentiremo dopo Frosinone, praticamente alla vigilia con l'Ascoli, classica puntata ponte. Grazie, Nando, e buona giornata.
Buona settimana. settimana, ciao.
Ciao. Eccoci dunque alle 10:29 minuti a lanciare le dolenti note del basket bolognese, perché peggio di così ieri non poteva andare, sia per Virtus che per Fortitudo, e ci racconta tutto il nostro professor Gandini.
E ci troviamo a commentare oggi veramente, veramente una domenica disastrosa per il basket bolognese. Basti dire che le due squadre che affrontavano la Fortezza e l'Upim avevano rimediato nelle prime 5 giornate 2 punti in tutto, e questo avrebbe dovuto far ben sperare. E invece ci ritroviamo a commentare una doppia sconfitta che sarebbe difficile mettere nell'ordine, in quanto andrebbero entrambe accomunate nella categoria profonda delusione. Cominciamo comunque dalla Fortezza, che ha perso 74-78 in casa contro l'Eldo Napoli, una squadra che fino a ieri aveva 0 punti in classifica. 25-16 per i bolognesi dopo il primo quarto, sembrava una partita di tutta tranquillità, invece poi l'Eldo si riavvicinava e nel finale, negli ultimi 2 minuti, sorpassava grazie anche a 3 sanguinose palle perse negli ultimi appunto 2 minuti. Dalla Virtus. Alla fine le 15 palle perse sono state letali. L'Upim Bologna è riuscita, se possibile, a fare anche di peggio. Ha perso di 4 punti 82-78, una partita che ha giocato nettamente meglio per 35 minuti dopo i quali stava sopra di 9 punti. A quel punto un parziale di 16-1 ha consegnato la vittoria a Varese. Ci fermiamo qui e speriamo di rimuovere quanto prima questa domenica.
E ci fermiamo qui anche noi, sono le 10:30 in punto, io vi lascio al giornale Radio in Network, subito dopo l'appuntamento è con Libera Radio, per quanto ci riguarda l'appuntamento è per lunedì prossimo. Una buona giornata, un saluto da Paolo Soglia.
Network. Le 10:30 minuti, buona giornata dalla redazione di Popolare Network, le notizie.
In California non sono ancora stati spenti i roghi scoppiati stanotte tra Los Angeles e San Diego, accertata la morte di un uomo, mentre salgono a 36.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Sono gli abitanti di Ramona, una città a sud del paese. Il governatore Schwarzenegger ha dichiarato lo stato di emergenza, colpito dalle fiamme anche il quartiere delle Star Malibu. Passa l'elezione diretta del Presidente della Repubblica in Turchia. Ieri, in una giornata sconvolta dall'escalation militare contro i ribelli curdi del PKK, si è tenuto il referendum per questa riforma costituzionale. La modifica, voluta dal Premier Erdogan, è passata a larga maggioranza, anche se è stata bassa l'affluenza al voto.
Ci sono i risultati praticamente definitivi delle elezioni in Polonia, oltre al 90% ormai delle schede scrutinate. Si conferma la vittoria del liberale Tusk, che ha preso il 41,6, sconfitta sonora quindi per il premier Kaczynski, che si è fermato al 32. Resta fuori dal Parlamento la xenofoba e antieuropea Lega delle Famiglie, che è crollata all'1,3%. Il risultato segna una svolta in Polonia dopo 2 anni di governo dei gemelli Kaczynski, che hanno spesso portato Varsavia allo scontro con l'Unione Europea. Infatti a Bruxelles non si nasconde, naturalmente in modo non ufficiale, una certa soddisfazione.
E ora ora, diciamolo apertamente, l'Europa può tirare un sospiro di sollievo. A sorpresa, il liberale Donald Tusk ha vinto le elezioni polacche mandando all'opposizione il liberale Jarosław Kaczynski. L'ometto inflessibile che, pur restando a Varsavia, ha tenuto col fiato sospeso i partner europei nel summit del giugno scorso, minacciando a più riprese di porre il veto al nuovo trattato europeo. Il liberale Tusk promette di riportare la Polonia nel cuore dell'integrazione europea dopo l'isolamento che si erano costruiti i fratelli Kaczynski, a favore della pena di morte, contro gli omosessuali, contro la giornata europea della pena di morte. I Kaczynski hanno infastidito per 2 anni Bruxelles con le loro sparate e spesso le loro leggi punitive, come la lustrazia, che rischiava di togliere il seggio europeo al leader di Solidarność Geremek in virtù di misteriosi legami col comunismo. I Kaczynski si sono messi contro la Germania con le loro prese di posizione contro il nazismo. In casa hanno dipinto il quadro di un'Europa vessatoria e ingiusta che arriva puntuale solo per chiedere tasse e balzelli. Sul trattato hanno ottenuto di poter bloccare qualunque decisione presa a maggioranza per un ragionevole tempo di riflessione, una cosa che va contro qualunque regola di democrazia. Ma ora si volta pagina. A Bruxelles si attende una Polonia propositiva e costruttiva. Insieme possiamo fare grandi cose, appena detto Tusk agli elettori. Speriamo questo valga anche per l'Europa. Da Bruxelles, Maria Maggiore per Popolare Network.
Duro scontro in Sri Lanka tra l'esercito e i ribelli tamil. Sono morti una ventina di guerriglieri e 7 soldati cingalesi. I separatisti hanno attaccato una base militare a 200 chilometri a nord della capitale Colombo, sia con aerei che con forze di terra. Nella zona è stato decretato il coprifuoco. Le Tigri per la liberazione del Tamil, induisti, si battono per ottenere uno stato indipendente nel nord-est del paese.
È il fratello di una nonna essere stato fermato la notte scorsa per violenza sessuale aggravata e continuata sulla bimba di 4 anni e mezzo morta ieri a Crispano, nel Napoletano. La bambina era stata portata in ospedale per un rigurgito che ne ha provocato il soffocamento, ma poi i medici hanno scoperto i segni di abusi sessuali.
È iniziato da mezz'ora lo sciopero di 4 ore dei lavoratori degli aeroporti di Milano per dire no al piano aziendale di Alitalia, che ha deciso di concentrare i voli intercontinentali a Roma Fiumicino, abbandonando lo scalo di Malpensa. La stensione del lavoro durerà fino alle 14 ed è stato proclamato da tutte le organizzazioni sindacali. Gianni Cervone del CUB Trasporti.
Scioperiamo sia Linate che Malpensa perché tentiamo di forzare insieme alle forze politiche, alle forze istituzionali, che l'Italia rinuncia al piano di abbandono di Malpensa, perché questo creerebbe grandissimi problemi al settore aeroportuale lombardo. Scopriamo anche perché facciamo che l'INATI non debba essere sminuita nel proprio ruolo.
Possibilità di dialogo fino ad ora?
Finora poche, perché sembrano che tutti siano a favore che l'Alitalia ridimensioni un attimo questo suo piano di smembramento, di ritorno a Fiumicino, ma finora le partite sono tutte aperte. Noi tentiamo di compattare un fronte ampio e soprattutto di far sì che si crei un'unità forte tra più forze politiche, sociali e sindacali, a far sì che gli aeroporti di Linate e Malpensa siano come prima, insomma, attivi e che creino lavoro.
Il tempo ancora freddo in tutte le regioni, temperature sotto la media, tempo perturbato al centro e al sud con piogge, nevicate sopra i 1000 metri, al nord invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ed è tutto per adesso, le notizie tornano alle 12.30 più tardi.
Dalla ricerca Eni nasce il nuovo AGI Blue Diesel Tech. Il gasolio con una nuova formula 5 volte più ricca di agenti pulenti che elimina le impurità dagli iniettori per ridurre i consumi e le emissioni. Il risultato è marcia ancora più fluida e massimo piacere di guida per tutti i motori diesel. Agip Blue Diesel Tech. Ascolta il tuo motore. Vieni a sentire la differenza.
Popolare Network.
Comune di Crevalcore, stagione teatrale Tre Teatri per Te 2007-2008. Il ricco cartellone della rassegna Le Onde del Destino con nomi di richiamo del panorama nazionale. Alessandro Benvenuti, Giorgio Tirabassi, Nicoletta Braschi, Marina Massironi. E da quest'anno la rassegna Un Certain Regard, una selezione di spettacoli per scoprire i nuovi linguaggi teatrali di giovani artisti emergenti. Abbonamenti dal 20 ottobre all'8 novembre. Per informazioni 051 68 03 581. www.comune.crevalcore.bu.it.
Negli ultimi 10 anni, gli incidenti stradali hanno provocato in provincia di Bologna 1.288 morti e oltre 70.000 feriti. Per ridurre il numero di incidenti, per rendere più sicuri i 1.400 chilometri di strade provinciali, dal 15 settembre è attiva una moderna rete di autovelox ed un nuovo criterio di valutazione dei limiti di velocità. Vai piano, salvi la tua vita ed eviti una multa. Info su www.provincia.bologna.it. Iniziativa a cura della provincia di Bologna, piano provinciale per la sicurezza stradale.
Novodeddi 2007-2008, la scena contemporanea al Teatro Rasi di Ravenna, con Teatro delle Albe, Francesca Proia, Danilo Conti, Maurizio Lupinelli, Fanny Alexander, Gruppo Nanù, Ascanio Celestini, Compagnia Malebolge, Accademia degli Artefatti, Sutta Scupa, Crest, Berardi e Colella, Motus, il Teatro delle Donne, Stefano Massini. Sabato 10 novembre, inaugurazione mostra di Stefano Ricci e consegna premio Lo Straniero. Informazioni su www.ravennateatro.com/novodeddi.
All'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, domenica 28 ottobre dalle 14.15, Gran Premio della Polizia, con esibizione della fanfara a cavallo della Polizia di Stato, animazioni e laboratorio creativo Ippo Bimbo, il trenino per visitare le scuderie, tanti omaggi e sorprese. L'ingresso è gratuito per tutti, in collaborazione con la Polizia di Stato. All'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, domenica 28 ottobre dalle 14.15, Gran Premio della Polizia con la fanfara a cavallo, corse, musiche e animazioni per un pomeriggio di grande festa.
Associazione Culturale Il Volo, centro per il riequilibrio e l'espressione di sé.
Corsi di danza espressiva per bambini dai 3 ai 12 anni. Teatro danza per ragazzi e adulti. Danza afro.
Associazione Il Volo, via Berretta Rossa 61/3 Bologna, 051 38 07 24.
Libera Radio, voci contro le mafie.
Le 10.41, benvenuti all'appuntamento settimanale sulle frequenze di Città del Capo, Radio Metropolitana con Libera Radio. Buongiorno Federico.
Buongiorno Cristina, anzi un fresco buongiorno Cristina.
Nonostante il freddo noi siamo qua tutti i lunedì dalle 10.40 fino alle 11.30 per portarvi le voci contro le mafie.
Ma non solo, perché liberaradio.it è la prima web radio appunto sulla legalità e contro le mafie. Come ogni puntata, cominciamo con una rassegna stampa sulle notizie riportate o poco riportate dai quotidiani, dalle televisioni, sulle questioni della legalità e sulla mafia. La prima in realtà invece è una notizia della scorsa settimana che è stata presa abbastanza dettagliatamente dai giornali, se non altro per la enorme importanza, e mi riferisco al pentito che si è ucciso, parlo di Bruno Piccolo, il pentito che si è ucciso a 2 anni dall'agguato di Locri, che ha visto appunto la morte del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno. Lo abbiamo visto, seppur per pochissimi giorni, sulle pagine dei quotidiani. Si è suicidato appunto, è uno dei due testi chiave che hanno incastrato gli assassini di Francesco Fortugno. Si è impiccato in un appartamento nel nord Italia, così ci è stato detto appunto dai giornali, dove era nascosto dalla direzione distrettuale antimafia per proteggerlo proprio dalle continue minacce che aveva ricevuto da quando aveva deciso di collaborare con la giustizia. Piccolo aveva per così dire, verità riguardanti soprattutto le fasi organizzative dell'omicidio di Fortugno, che ha poi ribadito sia nell'incidente probatorio che nel giudizio con rito abbreviato che si è concluso, almeno in questa parte, per il 7 giugno scorso, con la condanna a 1 anno e 4 mesi proprio dello stesso Piccolo. Questa è la prima notizia che riportiamo. La seconda, Cristina?
Notizia invece che ha avuto abbastanza rilievo la settimana scorsa: è stato negato l'estradizione a un boss negli Stati Uniti, perché il regime del 41 bis in Italia è considerata una forma di tortura che viola le norme dell'ONU. Si tratta di Rosario Gambino, è stato 22 anni recluso per traffico di droga, si trova attualmente in un centro di detenzione per immigrati a San Pedro in California, dove è stato trasferito in seguito proprio alla richiesta di estradizione italiana. Insomma, una riflessione sul 41 bis noi l'abbiamo fatta e se vi va, insomma, di andarla ad ascoltare sul nostro sito liberaradio.it. And we went through flames. Now they're charged with all their fighting blood. Adesso vorremmo fare il punto su una vicenda, insomma, che ci sta un po' prendendo da diversi anni. Si tratta del presidente della regione Sicilia, Totò Cuffaro, imputato per favoreggiamento a Cosa Nostra e rivelazioni di notizie riservate. L'accusa ha chiesto 8 anni di reclusione. Proprio domani, il 23 ottobre, continuerà l'udienza, si passerà alla discussione delle parti civili. Noi questa mattina vorremmo fare il punto con Antonella Mascali di Popolare Network, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno Antonella.
Pronto?
Pronto?
Non l'abbiamo in onda, noi cerchiamo di recuperarla. E noi abbiamo recuperato Antonella Mascali, Popolare Network. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, ecco, Antonella.
Ce l'abbiamo. Insomma, con te, Antonella, questa mattina noi vorremmo un po' fare il punto, no, sulla vicenda di Totò Cuffaro. Abbiamo detto domani prenderà l'udienza, la discussione delle parti civili. Un po' il punto, no? Il PM dice che c'è la prova che Cuffaro sia la talpa che ha consentito al boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro, di trovare le microspie che i carabinieri avevano messo a casa sua. Questi fatti risalgono addirittura, no, al 2001. Questa è l'accusa, 8 anni chiesti per Totò Cuffaro. Domani riprenderà la discussione, che cosa succederà?
Il processo in teoria si avvia alla fine, nel senso che poi dopo le parti civili parlerà la difesa del presidente della regione siciliana, poi potrebbe esserci la controreplica dell'accusa, infine i giudici vanno a sentenza. Però c'è un problema, nel senso che la settimana scorsa la difesa a sorpresa ha utilizzato la legge Cirami, una delle famose leggi vergogna definite così dall'attuale maggioranza di governo, allora opposizione, per chiedere il trasferimento del processo Cuffaro da Palermo ad altra sede per legittimo sospetto. Cos'è successo? È successo che si è manifestato ancora più in maniera più evidente il conflitto che c'è all'interno della Procura di Palermo sull'accusa, sul tipo di accusa a Totò Cuffaro. Cuffaro, lo ricordiamo, è accusato, è imputato per favoreggiamento aggravato di Cosa Nostra. L'accusa viene rappresentata dai PM, Michele Prestipino, che è il PM che ha fatto arrestare Provenzano, e Maurizio De Lucida. Manca un altro, c'era un altro PM che è Nino Di Matteo, il quale è ritirato dal processo perché in contrasto con gli altri due colleghi perché Di Matteo voleva che si aggravasse il capo di imputazione da favoreggiamento aggravato a, scusate il gioco di parole, a concorso esterno in associazione mafiosa. Con Di Matteo, come Di Matteo la pensano anche il procuratore aggiunto di Palermo Morvillo e altri magistrati della direzione distrettuale antimafia, perché...
Qual è la differenza, Antonella? La differenza, scusami, la differenza tra favoreggiamento appunto e concorso esterno?
Allora, è una differenza rilevante dal punto di vista del significato, perché il favoreggiamento, chiaramente aggravato dal fatto che favorisci Cosa Nostra, è comunque, come dire, l'aiuto che dà il voler favorire l'organizzazione criminale in questione. Il concorso esterno vuol dire che tu in qualche modo fai parte integrante di questa associazione, anche se non lo sei a tutti gli effetti, perché di solito questa è l'accusa che si fa ai politici, per esempio ai colletti bianchi, cioè la differenza tra concorso esterno ed associazione mafiosa è che tu non sei il boss criminale tout court che è stato punciuto, come si dice in Sicilia, cioè ha fatto il giuramento di essere, certo, l'uomo d'onore dell'organizzazione mafiosa.
Senti Antonella, tu dicevi che la difesa, quindi, del presidente della regione Sicilia si è appellata alla legge Cirami, quindi chiedendo l'istanza di remissione per legittima suspicione in seguito ad una spaccatura nella procura di Palermo.
Allora, la spaccatura c'è da diverso tempo, perché vorrei ricordare che nei confronti di Cuffaro è stata riaperta l'inchiesta per concorso esterno su richiesta del neoprocuratore messineo che è succeduto a Piero Grasso, il procuratore aggiunto Alfredo Morvillo e il procuratore aggiunto Pignatone. Questa inchiesta ancora non è stata assegnata a uno o più sostituti, proprio perché la questione è molto delicata per gli equilibri interni alla procura. Perché c'è questa riapertura d'inchiesta? Perché da una serie di intercettazioni ambientali in mano alla procura, dopo che furono arrestati una serie di mafiosi ai vertici nella cosiddetta operazione Gota di un anno e mezzo fa, ci sono delle intercettazioni che chiamano pesantemente in causa Cuffaro.
Certo.
E sono intercettazioni ambientali tra boss del calibro di Nino Rotolo e altri, che sono proprio capi famiglia a Palermo. Quindi si è aperta questa inchiesta di nuovo su Cuffaro per concorso esterno, e una parte dei magistrati, tra cui il PM Di Matteo che si è ritirato dal processo, voleva che già in questo processo in corso, il cosiddetto processo delle talpe, il capo di imputazione per Cuffaro convertisse da favoreggiamento aggravato a concorso esterno in associazione mafiosa. Quando i PM, durante la requisitoria, che poi è finita con la richiesta di 8 anni di carcere, spiegano che per loro c'è solo il favoreggiamento aggravato e non il concorso esterno perché non ci sono prove, il procuratore aggiunto Morvillo, ed è una cosa clamorosa, dice: quelle dichiarazioni, quella teoria è esclusivamente una posizione personale del PM che rappresenta l'accusa al processo. La posizione della procura di Palermo, quindi dell'intero ufficio, è diversa, perché viene rappresentata dalla richiesta di riapertura della indagine per concorso esterno in associazione mafiosa. Capite il peso?
Sì,
certo, di queste, certo, dichiarazioni, sì, ufficiali, cioè un procuratore aggiunto che prende la distanza dai suoi pubblici ministeri al processo Cuffaro. Per questo la difesa Cuffaro prende la palla al balzo
e si appella alla legittima suspicione, certo,
e dice: c'è un conflitto, non c'è serenità sul fronte dell'accusa, chiediamo il trasferimento. Ma il presidente del tribunale dice: il processo va avanti, poi la Cassazione deciderà, però la Cassazione deve decidere.
Quali sono, ecco, per lasciarci adesso, i tempi di risposta della Cassazione?
Guarda, i tempi della Cassazione sono lunghissimi, assolutamente imprevedibili. Dipende molto dall'ingolfamento delle carte, ma anche dalla voglia dei giudici, questo lo dico come opinione personale, di fare in fretta o meno.
Perfetto.
Soprattutto in vicende così delicate. Ricordatevi che questa legge Cirami è quella che usarono Berlusconi e Parisi per i processi di Milano.
Antonella Mascheli, Popolare Network, noi ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata.
Le 10:53, dopo questo punto che abbiamo fatto con Antonella Mascheli, perché domani ripartirà il processo contro Totò Cuffaro, presidente della Regione Sicilia. Ma domani succederà anche qualcos'altro.
Altra giornata importante. Domani Palazzo Chigi verrà discusso un disegno di legge che ha l'obiettivo di arrivare entro un anno a un testo unico sulle misure antimafia.
Ci sono dei punti che sono stati così, che sono un po' trapelati, che dovrebbero poi entrare a far parte di questo testo unico, se mai ci si arriverà entro un anno, cioè colpire i patrimoni mafiosi in Italia e all'estero, aiutare concretamente chi denuncia il pizzo, quindi due punti centrali, no?
Centrali, abbiamo già affrontati diverse volte, parlando anche del coinvolgimento delle banche, ma parlando naturalmente anche del fenomeno del riciclaggio del denaro da parte della criminalità organizzata, non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, questo tavolo comune tra Ministero dell'Interno, Difesa, Procura Antimafia e Commissione Parlamentare sono arrivati appunto a questo testo unico. Quali saranno le misure concrete che verranno discusse domani? Noi abbiamo un intervento, abbiamo sentito il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Francesco Forgione.
Ma guardi, questo bisognerebbe chiederlo al Governo, che mi pare finora è andato avanti in modo un po' confuso. Prima era l'unico pacchetto, ora sappiamo che c'è un pacchetto proposto dal Ministero degli Interni e un altro proposto dal Ministero della Giustizia. Io posso dire quello che da mesi analizza e propone la Commissione Antimafia, che proprio in queste ore sta discutendo la propria relazione conclusiva in materia di beni e di confische, per accelerare tutto l'iter procedurale che dal sequestro porta alla confisca e alla destinazione sociale. Come è noto, nel nostro paese passano 15 anni, il primo punto è questo, snellire questi tempi e intervenire con forza. Credo che nel pacchetto, da quello che si dice, proposto dal Ministro della Giustizia, alcune misure sono identiche, anche perché il Ministro dispone della nostra relazione base. Innanzitutto bisogna separare le misure di prevenzione personale da quelle patrimoniali, in modo da poter svincolare totalmente le indagini patrimoniali dall'iter processuale e assicurare velocità e certezza al processo di confisca. Secondo, bisogna estendere anche la possibilità di intervento e di proposta in materia di confisca di beni e patrimoni mafiosi anche alla Procura distrettuale antimafia, che come è noto è quella che c'è il quadro più omogeneo. Un maggiore potere di coordinamento alla DIA sappiamo che è contenuto e questo va bene, ma bisognerebbe ragionare in modo più omogeneo sulla funzione da assegnare complessivamente alla DIA. A tanti anni ormai dalla sua istituzione. E poi ovviamente noi proponiamo anche un'agenzia per la gestione di tutti i beni confiscati dai mafiosi, perché il demanio dello Stato sta segnando il passo su questo. Ecco, alcune di queste misure sono interamente contenute anche dal pacchetto che propone il Ministro della Giustizia. La cosa che non mi convince molto è come si sta procedendo. Si sta procedendo senza un quadro di riferimento omogeneo. Noi abbiamo bisogno di definire un testo unico di norme antimafia, antiracket e antiusura.
Tra le cose che sono trapelate, una delle proposte invece, diciamo più così, delle proposte uniche riguarda la rispetto alla confisca dei beni, potrà essere disposta anche se i beni sono stati trasferiti o siano intestati ad altri in modo fittizio. Ma quando si tratta di un bene, per esempio, ipotecato, quindi in quel caso c'è di mezzo una banca, si può intervenire, si potrà intervenire o no?
Beh, si può intervenire se c'è un'apposita agenzia e non il demanio dello Stato, che su quel bene libera ogni ipoteca e ogni gravame, contribuisce a liberarlo attraverso l'intervento sulla banca, ma anche attraverso una dotazione finanziaria propria. Ecco, l'altra parte di questo pacchetto riguarda anche la reale disponibilità finanziaria, l'investimento che il governo fa in questa materia. Quindi insomma è una legge che, se c'è la volontà politica, ed istituzionale si può anche autofinanziare, quindi da questo punto di vista non vedo una grande difficoltà. La difficoltà che vedo è nella costruzione di una volontà politica unitaria. Io penso che su questo bisognerebbe trovare anche la condivisione larga del Parlamento, ben oltre la maggioranza.
Una delle altre indicazioni riguarda aiutare gli imprenditori che denunciano il pizzo, aiutarli con interventi economici, quindi lei dice è una manovra che si può anche autofinanziare. Cioè, come si fa a aiutare un imprenditore?
Gli imprenditori vanno aiutati in modo premiale. Se si denuncia, questi imprenditori vanno aiutati perché i primi ostacoli, appena ci sono denunce, ormai lo sappiamo, arrivano dalle banche, arrivano dai fornitori, arrivano dai creditori, e allora questi imprenditori, proprio perché denunciano, quindi assumono su di sé la responsabilità di una vita di dignità, che rivendica quindi non solo diciamo sicurezza che lo Stato deve garantire, ma una sicurezza in più, che è quella della possibilità di proseguire in una condizione di libertà di mercato e di libertà d'impresa, allora qui lo Stato si deve intervenire subito. Quindi il fondo di dotazione per le vittime, tutte le vittime dell'usura, deve essere rafforzato, e questo si inserisce nel dibattito della legge finanziaria, già in discussione.
Per quanto riguarda la volontà politica necessaria perché si arriva ad un testo unico, lei prima ha detto bisogna comunque allargare questa discussione anche oltre la maggioranza. Lei pensa che con questo governo e in questo periodo si possa fare questo, si possa allargare?
Guardi, io rispondo al Parlamento come Presidente della Commissione Antimafia e non al Governo. Noi come Commissione Antimafia gli atti che stiamo compiendo li stiamo costruendo uno sforzo unitario. La legge per la modifica dello scioglimento dei consigli comunali, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, l'abbiamo proposta unitariamente tutti i gruppi presenti in Commissione Antimafia, ed è un risultato che si è già iniziata la discussione alla Camera, così per le vittime della mafia e il riconoscimento delle vittime della mafia, un disegno di legge unitario di tutta la Commissione.